Ringraziamo il professor Raime di essere qui con noi, docente ben noto, penso anche a molti di voi, di antropologia culturale all'Università di Genova. Allo stesso tempo ci piaceva inserire il tema del cibo e dell'alimentazione in un contesto ancora più ampio, perché il cibo in realtà è un argomento ovviamente multidisciplinare che può avere relazioni non soltanto appunto con la storia, con l'antropologia, con la filosofia, ma anche con l'economia, con la politica e quindi in definitiva anche con quelle che sono le relazioni tra le nazioni. E per questo siamo molto onorati che appunto proprio l'introduzione abbia accettato di farla per noi il professor Valentini, che nel 2007 è stato insignito insieme ad un gruppo di studiosi che facevano parte del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici del Nobel per la Pace. Quindi diciamo è una figura prestigiosa della nostra scienza e ci piaceva che... appunto ricollegasse il discorso come il cibo appunto rientra nei temi che in qualche modo determinano l'ambiente, quindi le condizioni climatiche dell'intero pianeta o come le condizioni climatiche dell'intero pianeta ovviamente incidano anche su quella che è la produzione alimentare, sugli equilibri idrogeologici e come tutto questo rientri ovviamente in un discorso di equilibri tra le nazioni, quindi di pace tra le nazioni. Quindi mi sembrava un bellissimo messaggio da lanciare anche a voi. Il programma di quest'anno, avrete visto, è vastissimo, come dico il tema del cibo è veramente multidisciplinare, abbiamo avuto davvero la difficoltà di scegliere all'interno di una gamma vastissima di possibilità di approfondimenti, alcuni approfondimenti possibili. Il programma degli incontri, l'avrete visto, è di altissimo livello, il programma dei laboratori è fittissimo, solo due parole. Proprio per la vastità di questo argomento abbiamo scelto di realizzare anche una installazione multimediale che in qualche modo per brevissimi cenni ripercorresse tutta la storia dell'alimentazione dal Paleolitico ad oggi. Quindi in qualche modo un riepilogo per immagini per ripercorrere quelli che erano stati i temi principali, che saranno i temi principali degli incontri. E un'altra cosa con cui in fin dei conti volevamo coniugare la riflessione storica ad una riflessione sul presente e anche alle prospettive future, abbiamo invitato qui a Genova, ed è per la prima volta in Italia, una stampante alimentare 3D, quindi una stampante 3D che produce alimenti e che quindi costituisce una specie di sfida per il futuro di nuovi metodi produttivi e sarà possibile vederla sempre negli spazi del munizioniere come l'installazione da domani, perché oggi da Barcellona non sono riusciti ad arrivare e quindi vi invito semmai a ritornare per vedere anche questa cosa che voleva essere appunto uno sguardo sul futuro. Ora mi scuso col professor Valentini, sono stata troppo lunga, gli lascio la parola, so che il suo tempo è molto prezioso e grazie ancora.
Bene, allora buongiorno a tutti, grazie e scusate per questo collegamento diciamo virtuale, ma forse anche utile, no? Abbiamo risparmiato un po' di petrolio e di energia appunto per non farmi spostare fino a Genova. Usiamo quindi un mezzo sostenibile che è appunto la rete. Bene, allora buongiorno a tutti, dicevo, e si può andare la prima slide, vi introduco un po'. Questo tema che voi state affrontando e che sta diventando particolarmente attuale è straordinario perché entra nelle nostre case ed ha anche delle importanti ricadute sul piano globale del nostro pianeta, sulla sopravvivenza del nostro pianeta. Proprio la settimana scorsa abbiamo lanciato l'ultimo rapporto degli scienziati del clima sulla situazione degli impatti dei cambiamenti climatici. E la situazione è effettivamente molto critica ancora, anzi gli ultimi dati ci mostrano come siamo già entrati nei cambiamenti climatici. Tanto per usare una frase evocativa, gli orsi polari siamo noi in questo momento. Se vi ricordate quegli orsi polari che sfuggivano su quei frammenti di ghiaccio disciolti da riscaldamento Ecco, oggi possiamo dire che l'umanità intera è sottoposta a questa pressione del cambiamento climatico. Ci sono molti segni nel mondo, grandi ecosistemi, per esempio le barriere coralline è un risultato di questo rapporto, sono effettivamente oggi in forte degrado. Abbiamo perdite di produttività, di raccolti agricoli in molte parti del pianeta, sempre per effetto dei cambiamenti climatici, non solo del riscaldamento, ma anche della variabilità, cioè dei fenomeni estremi, degli estremi, anche degli estremi di precipitazione, che come abbiamo visto anche in Italia stanno determinando molti rischi al nostro territorio. Quindi c'è una maggiore consapevolezza oggi, e vedete in questa slide giusto un cartoon così un po' simpatico, ma diciamo molto realistico. Si vede questo uomo nella sua evoluzione, diciamo dagli organismi marini fino ai primati, agli scimmie, e poi l'uomo tecnologico, che oggi però sta intaccando la sua sopravvivenza, sta utilizzando le risorse del pianeta in modo eccessivo, e al punto tale da mettere in pericolo proprio la sua vita futura. Tant'è vero che questa, diciamo, illustrazione in realtà si ricollega a questo concetto di antropocene, che è il termine che è stato coniato da due scienziati, Paul Crutzen e James Lovelock, per indicare questa era geologica nuova che stiamo vivendo. Noi l'ultima, diciamo, è l'Olocene, no? Quella, diciamo, recente, il quaternario. Ecco, l'antropocene è questa epoca che stiamo vivendo, in cui l'uomo domina il mondo, domina il pianeta. L'uomo prima già anche semplicemente qualche secolo fa era un organismo vivente al pari di tanti altri, diciamo, dell'ecosistema pianeta. Pensate che durante la nascita di Gesù Cristo, diciamo, in quegli anni vivevano nel mondo soltanto 200 milioni di persone, quindi una cifra molto piccola, e c'era quindi un grande pianeta a disposizione, grandi risorse per tutti, e l'uomo non si sentiva, non dava fastidio, diciamo. Poi invece oggi siamo 6 miliardi, stiamo andando verso 9 miliardi nel 2050, e questo chiaramente oggi si sente, l'uomo domina il pianeta. Se mi mandate la seconda slide, infatti si vede proprio come questa popolazione sta crescendo in maniera esponenziale, creando anche dei problemi, soprattutto anche al cibo, la distribuzione del cibo. Sulla destra vedete l'aumento di popolazione, che arriverà presto, come dicevo, a 9 miliardi nel 2050, però c'è anche un altro elemento. Il grafico che vedete sotto ci dice la popolazione urbana e la popolazione rurale del mondo. Mentre vedete che la popolazione rurale sta diminuendo, e già nel 2010 era uguale alla popolazione urbana, a partire dal 2010 oggi abbiamo più cittadini urbani, quindi più gente nel mondo che vive in grandi città che gente che vive in campagna. Questo è un dato molto importante, perché di fatto la nostra vita primaria dipende proprio dal cibo, dipende dalle produzioni agricole, dipende dalle coltivazioni. E quindi la domanda è: ma se tutti poi andranno a vivere in città, si spopoleranno le campagne, chi è che continuerà a produrre il cibo per tutti noi? E questo quindi è una domanda importante, che pone anche altre domande, e lo vediamo adesso nella parte sinistra della slide, dove vediamo questa, diciamo, due immagini, insomma, che dimostrano la diversità oggi di accesso alle condizioni del cibo. Da una parte popoli che possono dire di essere in condizioni di sovralimentazione o di alimentazione più che adeguata, e popoli invece che hanno molto poco e che sempre di più stanno soffrendo delle crisi alimentari. Questo quindi pone oggi il cibo al centro di tanti snodi, di tanti percorsi per lo sviluppo sostenibile. Quindi il primo è quello, appunto, di assicurare cibo per tutti in un mondo interessato dai cambiamenti climatici, e quindi da una situazione sempre più difficile per le risorse limitate del nostro pianeta. Dall'altra, cercare anche di limitare anche l'inquinamento dell'agricoltura, perché l'agricoltura ha anche un aspetto di inquinamento, quando noi, per esempio, gli allevamenti producono gas come il metano, che sono gas che contribuiscono al riscaldamento globale, i cosiddetti gas serra che producono l'effetto serra, e anche per esempio l'uso dei fertilizzanti produce nel suolo le emissioni di un gas che si chiama protossido di azoto, che anche questo è un gas pericoloso che produce anch'esso il riscaldamento globale. Anzi, addirittura per ogni molecola di protossido d'azoto il suo impatto è circa 300 volte quello di una molecola di anidride carbonica, appunto, che invece è quella che noi emettiamo soprattutto per la combustione dei combustibili fossili. Quindi l'agricoltura ha un ruolo anche nel determinare le condizioni ambientali. E l'ultima slide, la terza, se vedete, ci pone anche il tema di questi tre grandi paradossi. Tre paradossi che dobbiamo risolvere. Il primo è che oggi abbiamo molte persone che muoiono di fame, circa 868 milioni di persone sono in condizioni di malnutrizione nel mondo, e abbiamo circa 1,5 miliardi di persone dall'altra parte, speculare, che invece sono obese, che sono in eccesso di peso, quasi quindi un doppio. Ma quando andiamo a vedere le mortalità, troviamo che entrambi queste categorie, sia quelli che mangiano poco, che non hanno cibo, che quelli che mangiano troppo e sono obesi, muoiono ogni anno per una cifra più o meno simile, 36 milioni, 29 milioni. Quindi abbiamo circa 30 milioni di persone che muoiono o per eccesso di cibo o per mancanza di cibo. Quindi questo è un paradosso che dobbiamo risolvere. Il secondo paradosso è quello che noi appunto indichiamo come dobbiamo dar da mangiare agli uomini oppure dobbiamo dar da mangiare agli animali o alle automobili, in questo senso. Oggi c'è una grande richiesta di terreni per l'agricoltura nel mondo, anche a discapito delle foreste tropicali che stanno sempre di più scomparendo, e tutto questo per produrre anche e soprattutto mangime per gli animali, e questo sappiamo che anche è un problema, perché abbiamo detto che gli animali, gli allevamenti producono anche inquinamento a effetto serra, quindi riscaldamento globale, e questo coincide anche con un cambiamento di dieta epocale. Pensate che la Cina, i cinesi, che sono sempre stati un popolo vegetariano, hanno cominciato a mangiare carne negli ultimi 20 anni in maniera sempre maggiore, e oggi quindi rappresentano il più grande mercato per le carni, hanno bisogno di carne e quindi abbiamo bisogno di mangimi, per fare i mangimi abbiamo bisogno di terra, e quindi questo è un tema. E l'altro si aggiunge oltre a questo l'idea di produrre dei biocarburanti dall'agricoltura, e anche questo crea problemi, perché se noi abbiamo bisogno di anche altra terra per produrre poi il biocarburante che dalle coltivazioni agricole, questa terra non c'è per tutto, quindi dobbiamo quindi porci un problema. E il terzo paradosso è quello dello spreco alimentare. So che ne parlerete molto in questi giorni. Circa il 30% del cibo che noi acquistiamo lo buttiamo poi in pattumiera, non lo mangiamo, lo buttiamo ancora fresco in molti casi. Quindi non ce lo possiamo più permettere, no? Capite bene che mancanza di terra, problemi ambientali dell'agricoltura, non è che possiamo quindi permetterci di buttare anche il cibo una volta che viene prodotto, una volta che anche tanta fatica da parte dei contadini, tante risorse sono sprecate per produrre quel cibo. E questo quindi dovrà essere affrontato in maniera decisa, dobbiamo ridurre lo spreco alimentare. Quindi questi tre paradossi sono i tre temi su cui dobbiamo lavorare, e io vi invito tutti a andare anche su internet e a vedere il sito del Protocollo di Milano, che è questa iniziativa che partirà durante Expo 2015 e che è un protocollo che è stato creato, diciamo, dai cittadini, dalle organizzazioni diciamo non governative, anche dagli imprenditori, per costringere i governi diciamo fare qualcosa per proprio ridurre questi tre problemi che abbiamo nel settore alimentare, quindi ridurre gli sprechi alimentari, avere un'agricoltura più sostenibile e ridurre anche l'obesità e dare soprattutto cibo a chi ne ha bisogno. Ecco, questi tre punti fanno parte di questo protocollo di Milano, trovate The Milan Protocol, lo trovate su internet, e ecco, insomma, vi invito a una buona lettura e una condivisione di questo importante passaggio, e per la prima volta l'Italia sarà leader appunto durante Expo 2015, perché l'Italia presenterà questo come una dichiarazione della conferenza appunto dell'Expo 2015 e l'Italia è sicuramente il paese più titolato nel mondo per parlare di cibo e di alimentazione. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro veramente un buon lavoro.
Grazie professore. Grazie professore. Grazie davvero di essere stato qui con noi e buon lavoro a lei allora.
Grazie. Arrivederci.
Arrivederci.